quando incontra l'uomo. E poi anche qui incontriamo di nuovo l'angelo Gabriele, il messaggero di Dio. Più volte ricorre quest'angelo Gabriele, l'angelo lui che viene inviato ad annunciare, a parlare con questa ragazzina, come dicevo prima, a Nazareth, nella Galilea delle genti. Dopo essere andato da Zaccaria, va da lei, da Maria, davanti a una vergine, il versetto 27. E anche qui questo è importante. Facciamo una prima già distinzione tra quello che è l'annuncio a Zaccaria ed Elisabetta e l'annuncio a Maria. Nell'annuncio a Zaccaria ed Elisabetta abbiamo una coppia che non ha figli, qui lei è sterile. Ci siamo detti la volta scorsa, la serenità è quasi una benedizione per gli ebrei, di non avere figli, perché vuol dire non avere discendenza. E le donne mi perdonino, ma il primogenito viene sempre considerato l'uomo. La donna non era mai considerata la primogenita, certamente veniva, non era voluta bene, naturalmente, però per me è importante avere tanti figli maschi, a tuttora anche così. Ricordo in Terra Santa, quando siamo andati, gli ebrei ortodossi ci diceva la rabbina, una persona molto intelligente, che gli ebrei, quelli più ortodossi, cioè quelli più vicini alla legge ebraica, procreavano molti figli perché sperano che da uno di loro possa nascere il Messia, da uno di questi figli, perché gli ebrei attendono ancora il Messia, non credono ancora a Gesù come colui che è venuto. E quindi abbiamo da una parte la scorsa Zaccaria ed Elisabetta, che è stata, invece in questo caso abbiamo una vergine che non ha mai conosciuto un uomo, non ha avuto mai rapporti. È importante questo, perché se ci sta la grazia di Dio nel caso di Zaccaria ed Elisabetta, però c'è la mano dell'uomo, l'intervento dell'uomo, cioè l'unione tra l'uomo e la donna. Nel caso di Maria no, è un dono gratuito tutto di Dio. Qui possiamo dire che Dio ci mette completamente la sua mano, in tutto e per tutto, quasi a dire che l'uomo non partecipa, quasi, nel senso dico quasi, perché naturalmente c'è il sì di Maria che accoglie tutto questo. Infatti Fausto lo sottolinea su questo, indica innanzitutto ciò che nasce da lei è puro dono. Tale capacità, la verginità, la rinuncia ad agire in Maria, infatti non c'è alcuna azione umana, Dio solo agisce. La passività e la povertà naturale di chi rinuncia ad agire proprio per lasciare posto a quello di Dio. E infatti mi piace anche sottolineare che questa capacità, la fede rompe i limiti di ogni incapacità umana per rendere capaci di Dio. Non lo so, penso sicuramente sia un parallelo azzardato, però questa capacità, ho pensato al primo segno di Gesù che compie nel Vangelo di Giovanni, cioè alle nozze di Cana, quando trasforma l'acqua in vino, cercano queste giare che erano capaci di contenere dell'acqua. E noi dobbiamo essere un po' come queste giare, avere la capacità di contenere quello che noi siamo e lasciare a Dio che trasformi tutto dall'acqua in vino. Questo è il dono, questa capacità di contenere, ma allo stesso tempo capacità di lasciarsi trasformare. Non mai pensare di essere fini a se stessi, mai pensare di essere o meglio autosufficienti. Abbiamo delle grandi, ognuno di noi, capacità, siamo adesso, questo termine si può usare in tanti modi, cioè delle qualità, però allo stesso tempo siamo capaci anche di accogliere la parola e di lasciarci trasformare. Questo è importante. E il dato che è nella Vergine Maria è proprio questo, indica il puro dono di Dio, che solo Lui agisce in questo senso. Infatti nella storia della salvezza non accade mai che una Vergine concepisce. Avrà nasce San Gentile Leone, se non ricordo male il libro dei Giudici, c'è sempre un rapporto tra l'uomo e la donna che genera, cioè l'uomo ci mette la sua mano, mette quello che è, e Dio che è la grazia, e Maria è solo Dio che agisce, solo Lui, e un bene è proprio Dio che arriva da Lui. E questa è una cosa proprio straordinaria. Ecco perché pian piano, come scopriremo, questo Vangelo è uno dei inni dall'inizio e continua ad essere anche uno dei più divini, la vittoria, anche quelli contemporanei. Racconta tanto. E poi continua. Promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Spesso vincesimo, come dicevo prima, perché proprio sottolineato, non è, è diverso naturalmente da quello che troviamo sulla Bibbia che andiamo a casa, ma perché non è la stessa cosa? Perché è una traduzione letterale che Fausti fa del Vangelo, che non è sbagliata, la stessa cosa, quella che abbiamo nel vivere le nostre case, o quella che io ho qui, è quella che può scegliere da capire, una traduzione italiana incorrente, italiano di oggi. Cosa vuol dire promessa sposa di un uomo di nome Giuseppe? Allora, nella società ebraica, quando si era promessi sposi, naturalmente anche in quel tempo si chiedeva la mano al papà della sposa, secondo la tradizione Gioacchino e Danno sono i genitori che vengono da una tradizione, non abbiamo nulla del Vangelo che scrive questo, cioè la tradizione russa. Cioè tutto ciò che è stato detto dopo i Vangeli intendo, chiede la mano di Maria, genitori che acconsentono la dote e tutto quello che c'è dopo. Allora, si aspettava 12 mesi quando si è promessi sposi, vuol dire marito e moglie. Guarda, pensate un po' quando due fidanzati ad esempio decidono di sposarsi, ad esempio, oppure sono fidanzati diciamo ufficialmente, quindi si preparano al matrimonio. Oggi naturalmente è diverso quello che era il tempo di Gesù, quello di Dio, preparato sufficientemente al matrimonio. Quindi questi 12 mesi erano marito e moglie, uno vivendo insieme. Quindi se purtroppo la condizione della donna era diversa da quella dell'uomo, a differenza dell'uomo, se ad esempio la donna commetteva adulterio, tradiva praticamente il marito perché il marito, effettivamente, pur non convivendo, chiaramente rischiava la lapidazione. Questa è la legge mosaica, cioè la legge di Mosè. Rischiava di essere lapidato. Il Vangelo di Matteo ci ricorda l'Evangelista su come Giuseppe era un uomo giusto, meditava di licenziarla in segreto, perché voleva bene Giuseppe realmente a Maria, quindi non voleva che le venisse fatto alcun male, ci ricorda specifica l'Evangelista Matteo questo aspetto. E quindi dopo i 12 mesi in cui ognuno sta a casa sua, potendo anche vivere nello stesso villaggio, dovevano avere nessun rapporto sessuale, non doveva venire niente, tutto questo poi c'era la festa di accogliere appunto nella casa e del vivere insieme. Quindi Giuseppe, che perché Giuseppe? Giuseppe era uno della discendenza di Davide. Cosa vuol dire questo? Perché il Messia è stato promesso per Davide, dalla tua discendenza io metterò il Messia sul tuo trono, dice Gesù, dice Dio a Davide. Dalla discendenza davidica nasce il Messia. E quindi Giuseppe era discendente del re Davide. Questo è importantissimo, questo da te nascerà il Messia, perché deve dire, cioè Gesù, è Dio che si incarna a uomo. Oggi scopriremo questo. Dio che si incarna. E Giuseppe è un uomo meraviglioso, non perché vengo disammazzato, ma è l'uomo della promessa, l'uomo che accoglie nel silenzio la parola. C'era stato che incontrato Giuseppe è bellissimo, il dito sulle labbra così. Dio grazie alla parola, bisogna fare silenzio e saperla accogliere. Quindi Dio viene ad abitare. L'uomo della casa di Davide viene ad abitare nella casa. Davide, quando era in vita, diceva, lo sottolinea qui Fausto, no? nel voglio costruire una casa al mio Dio, non dormirò più sul mio giacinto, più quando non ci sarà un tempio per il mio Dio, quello costruirà Salomone, il tempio al Dio di Israele, a Yahweh, lo costruirà lui. Invece Dio costruisce Gesù definitivamente la sua casa, mette la sua tenda in mezzo al uomo. Dice l'Evangelista Giovanni nel prologo bellissimo, e venne ad abitare in mezzo a noi. E qui c'è il primo termine, gioisci. È un saluto insolito. Abbiamo ascoltato con Zaccaria la volta scorsa che l'angelo dice non temere. Nelle grandi epifanie anche Dio, tipo a Mosè, a Isaia, ai grandi profeti, dice non temere. Ricorre più spesso, anche Gesù dice, ad esempio a Giaio, quando gli chiede di poter guarire sua figlia, e dicono che è morta, Gesù dice non temere, non avere paura, non temere. Invece qua comincia l'angelo direttamente, gioisci. La gioia di Dio è l'unico saluto che Dio inizia così. La gioia di Dio è piena, perché può finalmente gioire delle sue creature. In Maria Dio gioisce delle sue creature. E in sintesi, l'ultimo libro, il fine di tutta la rivelazione, la proposta che Dio fa all'uomo è l'offerta della sua gioia, che lui stesso, la gioia viene da Dio. Cioè, questo gioisci non è gioire a sé di Maria, ma la gioia che viene da Dio. E allora gli dice gioisci, piena di grazia, dice la traduzione, invece qua dice gioisci, graziata, risponde l'angelo, gioisci. La parola che si avvera, si attua, è compimento, sinonimo che Dio gioisce. Quando la parola si incarna nella nostra vita, Dio gioisce con noi. Dio gioisce, non pensiamo a un sentimento da Dio, la gioia di Dio come un sentimento umano, ma è una gioia che viene da Lui e viene nel cuore dell'uomo. Non so se voi avete sperimentato questa gioia in cui proprio che non si può spiegare, quando arriva nel cuore dell'incontro della parola con te, nei momenti particolari di preghiera. E questo termine, graziata, rallegati, dice il testo della Bibbia che abbiamo qui, rallegati, piena di grazia. Graziata vuol dire colmata di grazia, colmata dalla grazia di Dio, che viene da Lui. Ogni brano di Vangelo mi dà e mi dice una parte del mio nome, proprio attraverso il dono di Gesù che quella parte mi offre. Parte del mio nome, cioè quello che è una vita, per cui gioisci, perché è piena di grazia, perché è piena di Dio, è piena di Lui in quel momento, è piena di Lui. E poi abbiamo il Signore è con te, con cui continua l'angelo in questo saluto. Lui, dice il Fausti, è l'altra mia parte che sempre vuole essere con me, fino a quando io sarò con lui. Dio è sempre con noi, anche quando siamo arrabbiati, anche quando non lo vediamo, anche quando un po' lo scacciamo, anche quando non vogliamo stare con lui. Dio è sempre con noi, rimane sempre con noi, non ci ha fatto una mano a Dio. Però in questo senso dice, il Signore è con te, ti accanto. E voglio specificare un'altra cosa. È strano questo saluto a una donna. È strano veramente. Guai ai tempi di Gesù se un uomo parlasse con una donna. Pensate alla Samaritana. Gesù che va al posto di Sicaria e parla con una donna. Per certo una donna di poco raccomandabile, perché aveva avuto molti mariti, aveva avuto, doveva essere veramente una prostituta, la donna al pozzo di Sicca, quindi gli apostoli stessi si scandalizzavano che il maestro stesse parlando con una donna, per giunta di quel tipo, ma poi noi normalmente siamo bravi a dare un po' di indicatore, e questa è un'annunciatrice del Messia, un'annunciatrice di Gesù, e dire: ho incontrato il Messia, vedi che come voi ha fatto fare ad incontrare, e anche in quella città si convertiva. Fatta questa promessa, questa premessa, naturalmente il Signore è con te, gioisci, graziato. Il Signore è con te, rallegro, pieno di grazia, con la condizione. Il Signore è con te, e anche questo deve essere la nostra gioia, quando incontriamo la parola. Quando la parola entra nella nostra vita, quando vediamo i suoi frutti, i frutti della parola, quando noi li incontriamo o li vediamo, dobbiamo anche noi avere questo sentimento del gioire in Dio. Ma un gioire non è che è nostro, viene da qualcosa che ho fatto io, sono stato bravo io, ma riconoscere la presenza di Dio e la sua azione nella mia vita. E allora sì, finalmente gioisco, altrimenti è una gratificazione che prima o poi verrà a me. E a questo punto Maria dice che fu molto, fu tutta turbata, si domandava: perché devo gioire? Questo turbamento, non vedendolo come paura, si domandava: perché devo gioire? Perché questo saluto? Cosa è? Lei naturalmente non si sarebbe mai aspettata tutto questo. Perché? È una domanda giusta che si pone Maria. E questo sentimento che provavo è una normale reazione a tutto questo. Una normale reazione che può avere qualsiasi persona dinanzi a qualcosa un po' che sorprende. Dio che si rende presente, Dio che si rende vicino. Infinitamente lontano si è fatto vicino. L'Eterno entra nel tempo, l'Altissimo si è curvato, l'Immenso si è concentrato, è fatto piccolo per essere abbracciato e concepito. E lì si domanda: perché mi saluti così? Perché? E dice: ed ecco come incontriamo, non temere, Maria, non temere. È bellissimo questo, quanto mi piace questo non temere. In tanti momenti della mia vita, tante volte l'ho ripetuto: non temere, affidati, non temere, non temere. Anche noi nei momenti più difficili ripetiamocelo: non temere, non temere. Con queste parole l'angelo prepara la rivelazione del grande mistero: ciò che Mosè pur desiderando neanche poter vedere se non di spalle, cita Esodo 38, in cui Mosè dice: fatti vedere a Dio, fatti conoscere, ti concederò questa grazia, dice Mosè, ti metterò con la mia mano, perché vedere il volto di Dio, vedere per l'ebreo, vedere Dio in faccia voleva dire morire, voleva dire morire. Allora Dio dice: ti concederò con la mia mano e ti vedrai di spalle nella cappella di Sistina, visto che ricordo una 500 anni, non lo domani, di questa grande opera di Caravaggio. Si vede questa scena del Mosè, in cui Dio è di spalle, si vede proprio il sedere, proprio così lo dipinge Dio. Fateci caso, andate su internet, c'è proprio questa scena, Dio lo puoi vedere solo di spalle. In Cristo poi chi lontano si fa vicino, si fa presente, mette una tenda in mezzo a noi, noi lo vediamo faccia a faccia, nella Eucaristia lo vediamo faccia a faccia e non moriamo. E non moriamo. Ecco la grande rivelazione che c'è in questo passo del Vangelo. Concepirai. Questa è la grazia. Maria concepirà. Una grazia concessa da Dio alla Vergine di Maria. Concepire e inconcepibile, generare colui dal quale tutto è stato fatto, dare nome al nome l'innominabile. Dare nome al nome vuol dire che per gli ebrei il nome di Dio non si poteva nominare, non veniva chiamato il Dio degli eserciti, non si poteva dare, non c'era un nome di Dio, lo si scriveva con quattro lettere, YHWH. YHWH, non ricordo manco, però non si poteva nominare il nome di Dio. Era un, non c'era, non deve essere chiamato Graziano, Pasquale, non so, no, non c'era. Era il Dio dell'esercito, il Dio della vittoria, il Dio delle cose forti, non è che c'era un nome proprio di persona. Quindi l'innominabile prende un nome. Gesù, Gesù che vuol dire Dio salva. Prende un nome. Gesù è il nome, la grazia e la salvezza di Dio, Dio che è per noi. Grazia e salvezza. Ed ecco, poi al versetto 34, ecco la domanda di Maria. Come sarà questo? A differenza dell'incredulo Zaccaria, dice Fausto, non si chiede che sia possibile. Ma come avverrà? Sa che Dio opera l'impossibile nella storia umana. Vuole solo capire il come, per regolarsi e disporsi alla sua azione. In un certo qual modo, Zaccaria, sapendo che nella promessa lui, che era un sacerdote, quindi conosceva bene le scritture, sapeva in tante occasioni la donna sterile ha dato frutto, ha avuto un figlio, eppure non ha creduto. Maria invece si studia, messa a disposizione, già, come sarà questo? Come io mi devo preparare a tutto questo? Non è un dubbio di Maria, ma già si comincia a prepararsi al sì, possiamo dire. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Dio opera l'impossibile, donando all'uomo il suo Spirito. Lo Spirito Santo scenderà su di me. Ora porta compimento il suo disegno. Entra in questa casa per dimorare stabilmente. Quello Spirito che governa la notte della creazione, che cuopra sul Sinai e nombra sulla terra, e poi nel tempio avvolgerà tutte Maria, vera arca dell'alleanza. Nuovo tempio che contiene la luce di Dio. E anche noi, se vogliamo, possiamo essere il tempio dello Spirito Santo, accogliere Dio nella nostra vita. E anche noi, a nostra volta, possiamo portare frutto. Se Dio lo accogliamo nella nostra vita, se aiutiamo a generare nella fede, cioè a mettere questo seme nel cuore di ogni uomo. San Paolo, nelle lettere che abbiamo ascoltato, Filemone, no? In questa lettera, che praticamente uno degli ultimi libri della Bibbia, una paginetta della Bibbia, possiamo dire, in cui si affida questo giudizio generato nelle catene, generato nella fede a Tito, a Timoteo, che ha generato. Lui che era pieno di Dio, che era pieno di lui, ha generato nella fede anche noi. Se siamo pieni di Dio, possiamo generare nella fede. Quindi una paternità, spirituale nel guidare, nel aiutare l'altro, generare. Questo solo se siamo pieni di Spirito Santo. Naturalmente qui questa pienezza è tutt'altro, è una pienezza che concepisce nel ventre di Maria, concepisce. Dio entra nella storia attraverso il grembo di una donna. Quello che Eva ci tolse, dicono i padri della Chiesa, ci è stato donato in Maria. Quindi la donna ancora una volta nella storia è tutto, è tutto. Genera l'uomo e genera anche Dio, attraverso il tempo di una donna. Mi piace proprio pensare che Dio entra nella storia attraverso ciò che è dell'uomo, ciò che fa parte dell'uomo. Non entra in un modo chissà come, in un modo potente, in un modo semplice, umile, Nazareth, Galilea del Genere, chi sicuramente nessuno avrà ascoltato questo dialogo. In un film si vede la mamma a una seconda tradizione che spiega, che sente, no? Che sente la figlia parlare, ma non avrà sentito nessuno tutto questo. E poi lei avrà sicuramente la potenza di adoperare. E poi dice, e di sapere tanto parenti anche lei a concepire un figlio. Questo è il sesto mese per lei. Cos'è questo? Questo è un segno che dice la Maria. Infatti dopo, subito dopo dice Maria si mise dopo questo Vangelo, si mise in cammino per vedere la verità di questo segno, cercare i segni. E in ogni epifania di Dio, ogni cosa che accade all'uomo offre un segno, offre un qualcosa a Dio. E a Maria il segno che viene dato a lei è il concepimento di Elisabetta. Naturalmente, in un villaggio della Giudea, che doveva spostarsi un bel po' dalla Galilea alla Giudea, Maria, sono due regioni confinate, non è che ci vuole cellulare, la televisione, alza il telefono, e sta aspettando un figlio, e sta camminando, no, naturalmente non è che la notizia arriva, quindi questa cugina, non è che la notizia arriva subito, non è, naturalmente dobbiamo pensare, ormai non c'è la categoria di oggi, ma quello che viene indietro in quel tempo. Quindi Maria è tanto sicuro che sua cugina Elisabetta come mai avrebbe pensato anche lei che Elisabetta potesse concepire nella vecchiaia. Vecchiaia non pensiamo poi avere, non so, 70 o 80 anni, al tempo di Israele avere 45 anni, ad esempio, già voleva dire, già si era pronti con più nipoti, naturalmente. Quindi non sarà impossibile a Dio tutto questo dono. Ogni sua parola avviene e si attua. Maria comincia piano piano a comprendere questo. E qui c'è la risposta di Maria. Ecco la serva del Signore. E poi avvenga in me secondo la tua parola. Non diamo per scontato questo. Non diamo pace. Ho detto all'inizio che è promessa sposa di Giuseppe. 12 mesi, Maria sapeva benissimo che avrebbe detto, oh, sai, un passo altro mi ha detto questo e questo, perché 12 anni, bene subito venuta. Sapeva benissimo che sarebbe andata incontro all'incredulità della gente, sarebbe desiderato la lapidazione, era consapevole di questo dinanzi al Signore. Come giustificare questo bambino nel mezzo? Come dirlo a Giuseppe? Come posso spiegare tutto questo? Come poter spiegare? Come dicevo prima, mai nella storia di Israele è accaduto che la Vergine abbia concepito. E naturalmente sia consapevole che un bambino nasce, si concepisce, se ci sta un rapporto con la Madonna. E questo era il suo dato. Quindi non diamo questo per scontato, questo sì, o a dire, ah, Maria l'ha detto, ha detto questo sì, e non è facile, Maria è una donna come voi, come noi, nel senso che era umana, non era nulla di più, nulla di meno, aveva sicuramente lei fatti i suoi progetti di vita, aveva pensato, aveva sognato chissà che cosa, una casa, dei figli, una vita tranquilla. Giuseppe era un carpentiere, un uomo già avviato in tutto questo, quindi voleva dire essere sicuri, avere ogni giorno il piatto in tavola. E tutto questo stravolge la sua vita, cambia tutto totalmente. Però lei quasi, ecco, immacolata, colma di grazia, la graziata, era pronta a questa risposta. Nonostante questo turbamento che un po' l'ha presa di sorpresa, era pronta a rispondere. Dice il Salmo, il Fausto, ecco la serva. Maria si chiama serva perché tocca a me questo eco di Maria. La serva di Dio sta, l'eco di Dio, vero servo dell'uomo. Finalmente la sua disponibilità trova risposta. Il suo cuore trova un sì pieno. Il sì della serva accoglie l'eterno sì di Dio. Mi piace questa cosa. Dio diventa servo della serva, perché in un certo qual modo Dio, incarnandosi in Cristo, si mette a servizio di lui. Non si è incarnato fino a se stesso, ma si è incarnato per noi. Se Dio non si fosse incarnato, non saremmo qui dopo 2000 anni di scopo, ma tranquillo, abbiamo combinato e ne combiniamo le cose. Ma siamo qui perché Dio si è incarnato, si è aperta una porta, una speranza a tutti noi. E Dio si è fatto servo della serva. Proprio così, si è fatto nostro servo, pensate a quello che viviamo in giovedì santo. Dio che fa il gesto del servo, l'ama in Dio, questo era scandaloso, scandaloso al tempo di Gesù, che il maestro lo seguì, chi è la parte più, sempre Gesù più sporca, più umile del mondo, eppure si fa servo. Dio così entra nella storia dell'uomo, e questo sì, incomincia già il concepimento. Dio entra in questo sì, nella storia del mondo, è entrato nella nostra storia. E come ci siamo detti prima non vuole più uscire fuori, continua a rimanere. Continua. Ha posto una tenda in mezzo al mondo, leggete anche il prologo di San Giovanni, cioè il primo capitolo, che vi dice molto per sé. Il principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Nel capitolo 14, e venne ad abitare in mezzo a noi. Con questo sì, come ci siamo detti prima, non è più Davide che costruisce la casa, è Dio che si costruisce la casa nell'uomo, in mezzo a noi. E nell'Eucaristia rimane, non va via, lo vediamo faccia a faccia. Contiene passi negli ultimi tre righe, Dio è a me, necessariamente viene all'uomo, necessariamente viene all'uomo. Bene e amore, amante. Mi piace questo termine, è amore amante, un amore che ama. Un amore che ama Dio. Un amore.